Storie Libere presenta.
Oggi voglio fare concorrenza al podcast di Michela Murgia, quello sulle donne controcorrente, strane e pericolose, come recita il sottotitolo della serie Morgana. Scherzo, naturalmente, ma quello che è vero è che oggi parleremo di una donna. Una donna medievale, una pensatrice, una donna scrittrice, una donna scintillante. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Ho fatto ricerca e insegnato filosofia medievale e storia del pensiero politico all'Università di Monaco, di Vienna, a Parigi e ho diretto il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Strasburgo. Oggi insegno all'Università di Venezia. Questo è il nostro bestiario politico e la donna di cui parliamo è Christine de Pizan. Una donna, ma anche una bambina, perché viene sempre ricordato che nasce a Venezia nel 1365 da una famiglia di origine bolognese e quando lei ha solo 4 anni si trasferiscono tutti in Francia e non in un posto qualunque, bensì alla corte del re, a Parigi. Suo papà, infatti, è un medico famoso e un astrologo che insegna all'università. Astrologo nel Medioevo vuol dire tante cose: scienziato, medico, astronomo e anche conoscitore dei caratteri e dei comportamenti, certo. A volte alcuni si azzardavano anche in previsioni di vario tipo e per questo venivano attaccati da taluni, ma anche stimatissimi da talaltri. E per questo era consigliere della Repubblica di Venezia e si trovava lì. E sempre per questo vari re lo avevano invitato alla propria corte, perché la cultura era importante e avere gente capace di produrla e di farla circolare era considerato prezioso. Tommaso di Pizzano decide di accettare l'invito del re di Francia, Carlo V, che proprio per la sua vicinanza alla cultura e per il suo pensare che il sapere fosse politica, sarà chiamato da tutti il saggio. Ve la immaginate questa bimbetta, Cristina, a varcare le Alpi, con il suo papà apprezzato da tutti e con la sua mamma naturalmente, dopo essersi lasciata alle spalle Venezia e Bologna per andare tutti insieme a conoscere il re Carlo a Parigi e per cominciare una nuova vita? Doveva essere una bambina felice, anche dopo. Lo si capisce anche da quello che lei dirà da adulta. Il papà le faceva leggere tanti libri. La mamma non era d'accordissimo, per dir la verità. E a Parigi il re aveva una delle più belle e importanti biblioteche d'Europa, a cui loro avevano accesso. Christine, come si chiamava adesso, era stata istruita, sapeva leggere ed era anzi incoraggiata a leggere e a studiare. Forse lo sognava già da bambina, ma non poteva ancora sapere che da grande avrebbe fatto proprio quel mestiere, leggere e scrivere libri. L'infanzia, sua e dei suoi fratelli, e l'adolescenza trascorrono serene e felici. Sono pienamente inseriti nell'ambiente della corte, e di una corte particolarmente stimolante, piena di opportunità e di benevolenza, almeno nei loro confronti. A soli 15 anni, ma allora era normale, Christine sposa un giovane di belle speranze, Etienne Castel, anche lui di una famiglia vicino al re, con un futuro che si può immaginare favorevole e senza intoppi. E a quanto ne dirà Christine, in scritti e poesie, si tratta per lei di un matrimonio felice con un uomo che ama. Però la favola finisce. Muore Carlo V. Christine scriverà: con la morte del re si aprì la porta delle nostre disgrazie e io, ancora ragazzina, ci entrai. Il padre di Christine perde rapidamente i suoi incarichi a corte e le sue entrate e dopo non molto muore. Il marito Etienne, dopo pochissimi anni, ancora molto giovane, è rapidamente ucciso da una improvvisa malattia. Christine ha 25 anni e rimane con 3 figli piccoli e anche con la mamma a suo carico. Scopre subito che le sostanze paterne erano consumate e che il marito, che pure era al servizio del nuovo re, non veniva pagato da anni. Comincia una lunga battaglia legale per recuperare un po' di quelle sostanze, una battaglia che tra intoppi e prepotenze subite durerà 15 anni. Per Christine si pone il problema dell'esistenza. Quella che era stata una bambina felice ora deve lottare per la propria vita, per preservare il più possibile se stessa in un mondo che poteva diventare ostile da un momento all'altro, anzi, che lo era già. Ma è proprio attraverso questo sconvolgimento che la bambina felice, la ragazza serena e intelligente, si appropria nuovamente e diversamente di se stessa, in un modo che ci sorprende e quasi ci turba. Christine racconta un suo sogno. È su una nave con Etienne. Il mare è in tempesta. Il povero Etienne viene sbalzato dall'imbarcazione, cade in mare e annega. È fin troppo facile per noi post-freudiani decifrare l'episodio, anche se è intessuto di simbologie tipicamente medievali. Il percorso della vita lo sbalza fuori e la fortuna, cioè il flusso delle cose, lo inghiotte per sempre, lasciando Christine nella paura. E la nave, che è la vita della stessa Christine, rimane senza un capitano, senza un riferimento, senza una guida. Christine si addormenta, nel sogno, spossata dal pianto, dallo sgomento e dalla paura. Quando si sveglia è alla deriva, senza controllo. Ma nel sogno, che lei descrive in un suo libro, succede qualcosa di incredibile. Mi sentii molto più leggera del solito e il mio volto era mutato ed era diventato più duro e la mia voce si era come inspessita e il corpo più robusto e più snello, ma dal dito era caduto l'anello che Imeneo mi aveva donato, cioè l'anello matrimoniale. Christine si trasforma, letteralmente. È più leggera, pesa meno a se stessa, ha meno ingombri. Perde l'anello nuziale, come a dire che anche quella fase è passata, per sempre, come a significare che nessun segno esterno di ciò che è stato la può più intralciare. Ma sta cambiando il suo volto, la sua voce, il suo aspetto fisico. È una cosa incredibile quella che sta succedendo. Ecco come conclude. Mi trovai con un cuore forte e ardito, di cui ero sbalordita, ma capii che ero diventata un vero uomo. E poco dopo aggiunge, allora diventai un vero uomo e non è una favola. Fui capace di condurre le navi perché la fortuna mi insegnò questo mestiere. Christine, per sopravvivere, per assumere pienamente se stessa, per esercitare le proprie responsabilità, per lottare alla pari con un mondo che ora mostrava il suo volto più duro, diventa un uomo. La fortuna, cioè nel linguaggio medievale le vicende che accadono, l'ha fatta diventare capitana della sua stessa nave, l'ha messa in condizione di sopravvivere. Voi direte, ma questo è uno snaturamento, è un prezzo da pagare troppo alto, rinuncia a se stessa. Beh, non è proprio così. Io trovo questa metamorfosi sbalorditiva, sia dal punto di vista letterario che da quello psicologico. Vi immaginate che lavorio, che riflessione, che tensione emotiva devono avere attraversato questa donna, che cerca le risorse interiori per non perdere se stessa. Poi a me pare che il diventare uomo qui significhi non tanto il ripudiare il proprio essere donna, ma tutto il contrario, cioè il riconoscersi pari agli altri, i maschi, nel linguaggio dell'epoca. È come se dicesse, io sono sempre Christine e ora sono capitana della mia vita, come voi delle vostre. E poi soprattutto la storia non finisce qui. Questo è solo l'inizio del percorso di Christine, perché Christine capisce una cosa. Lei è capace di leggere e studiare, come moltissimi dei suoi contemporanei non sono capaci di fare. E questo le consente anche di allestire un laboratorio di copisti, quindi di guadagnare. Ma soprattutto è capace di dare magnifica forma scritta ai suoi pensieri. Christine è questo che diventa, una scrittrice. Non solo. Cristina è pur sempre in contatto con una rete di persone importanti, di principi, di membri della famiglia reale, di intellettuali, e il suo talento emerge rapidamente, al punto che moltissimi di loro le commissionano dei libri, degli scritti, degli approfondimenti, l'unico modo per vivere di scrittura in quei secoli. E tutto questo non è per nulla facile, perché dopo la morte di Carlo il Saggio, la Francia sprofonda in una situazione di precarietà politica, con prima una reggenza dei quattro fratelli del re, ma subito dopo con eredi in lotta, con forze esterne, per esempio l'Inghilterra, che premono per una distruzione del regno, con una rete di complotti e di rivolte sanguinose. Christine scrive per gli uni, consiglia gli altri, senza mai perdere la propria integrità intellettuale. È capace di costruirsi una fama di scrittrice voluta da tutti. Non sarà un caso che una ventina d'anni dopo la morte di Carlo il Saggio, uno dei figli chiederà proprio a lei di scrivere una biografia del padre, come per costruire una memoria condivisa della politica alta ed efficace di quel re che tutti ricordavano con nostalgia e a cui tutti dicevano di volersi ispirare. E lei, Christine, che scriverà questo libro dei fatti e dei buoni comportamenti di Carlo V. Una biografia idealizzata, certo, ma politicamente tutt'altro che inerte. Compone una vera e propria agiografia politica e fornisce un modello di regalità, di che cosa debba essere un governante, che unisce forza e sapienza, virtù cavalleresche e capacità intellettuali. Si tratta quasi di un manifesto della buona politica del tempo, diciamo così. E Christine di politica alta ne capisce. Ma Christine non scrive solo su commissione, e la sua riflessione su se stessa e sull'essere donna continua. Per esempio, partecipa a un vero e proprio dibattito, a distanza, sul valore di uno dei poemi più letti a quell'epoca, il Roman de la Rose, scritto più di un secolo prima. Si trattava di un poema allegorico che poteva essere inteso in vari modi, ma è soprattutto, per Christine, un libro che parla male delle donne, che rilancia pregiudizi e prevenzioni contro le donne e le loro capacità, o sui loro vizi. Scambi di lettere, scritti vari, giudizi di merito, Christine crea una vera e propria discussione pubblica in cui anche la regina è coinvolta. In certo modo è la consacrazione pubblica di Christine de Pizan, scrittrice e donna di cultura, che le consente da quel momento una produzione di opere a tambur battente. E ce n'è una, tra le tante, sulla quale vale la pena di soffermarci, perché potrebbe sorprenderci per il suo tema. Un'opera che non è commissionata, ma che Christine sente di non poter non scrivere. Si intitola La città delle dame. Christine racconta che un giorno, seduta nella sua stanza a studiare, come sempre, decide di riposarsi, cioè di sospendere la lettura di volumi pesanti su vari argomenti e di leggere qualche poesia. Si imbatte nel testo di un certo Matteolo. Christine trova in questo libro solo maldicenze e pregiudizi contro le donne. Perché in ogni trattato filosofi, poeti, predicatori, e la lista sarebbe lunga, parlano con la stessa lingua, si chiede Christine, tutti d'accordo con la medesima conclusione, cioè che il comportamento delle donne è incline a ogni tipo di vizio. Profondamente assorta in ciò, io, che sono nata donna, presi a esaminare me stessa e la mia condotta. Christine vuole capire in modo imparziale se possa essere vero che così tanti uomini illustri si siano potuti sbagliare sulle donne. Non riesce a trovare il fondamento di questi giudizi negativi, di queste accuse di immoralità e di irrazionalità. Ci pensa e ci ripensa, ma non capisce. Però ha talmente fiducia in questi uomini famosi, in questi personaggi così chiaramente intelligenti, si parla di Aristotele ad esempio, così sapienti in tutto, che non crede che possano loro sbagliarsi o addirittura scrivere menzogne sulle donne. Se lo dicono loro, se l'hanno sempre detto, Beh, deve essere così. Del resto, ogni volta che pensavo a questo tema, avverte Christine, mi tornava alla mente un gran numero di autori che riesaminavo uno dopo l'altro, come lo scroscio di una fontana assordante. Il risultato di questo scroscio è che, lo dice lei, disprezzavo me stessa e tutto il genere femminile, come se fosse un mostro della natura. Mio Dio, perché non mi hai fatto nascere maschio, in modo da non sbagliarmi in nulla ed essere perfetta in tutto, come gli uomini dicono di essere? Nella mia follia, aggiunge poco dopo, mi disperavo del fatto che Dio mi avesse messa al mondo in un corpo di donna. Ve lo ricordate il sogno che Christine aveva fatto tanti anni prima? Il suo trasformarsi in uomo? Beh, adesso la storia è cambiata completamente. Ora sa che non c'è bisogno di essere un uomo per essere forte, per avere una posizione, per essere rispettati. Ma nella finzione del libro è ancora timorosa. Potremmo dire che si sente ancora condizionata dalla cultura maschilista che la costringe in un angolo, come un essere non del tutto perfetto. Mentre pensa con angoscia a tutto questo, scrive Christine, si accende di colpo un fascio di luce. Proprio laddove prima c'era ombra e in un'ora in cui il sole non può entrare. È la luce irradiata da tre dame maestose e riccamente abbigliate, che sono apparse dal nulla. Christine ha paura, ma la prima dama la rassicura. Siamo qui per aiutarti. La dama cita Aristotele, parla di filosofi e di poeti. È una dama di rara cultura. Rigira i testi che Christine conosce. La esorta a usare la propria intelligenza, a non fermarsi alle menzogne o alle storielle. Parla a lungo e le svela la loro identità. Sono dama ragione, dama rettitudine e dama giustizia. E le spiegano anche perché le sono apparse. È ora di cacciare dal mondo gli errori sulle donne. È arrivato il momento che le donne abbiano un luogo dove rifugiarsi e difendersi contro i loro assalitori. Sentite come lo fa dire bene Christine de Pizan a dama ragione. Le dame sono state abbandonate per molto tempo allo scoperto come un campo senza siepe, senza trovare nessun campione che le difendesse adeguatamente. Non c'è dunque da meravigliarsi se i loro invidiosi nemici e l'oltraggio dei villani che le hanno assaliti con tante frecce hanno avuto la meglio in una guerra senza difesa alcuna. Poco avanti la dama continua. È venuto il tempo che la loro giusta causa sia tolta dalle mani del tiranno e per questa ragione noi tre dame, che vedi qui, siamo venute da te per annunciarti la realizzazione di un edificio particolare, costruito come una cittadella fortificata con buone fondamenta, che tu sei scelta e predestinata a costruire con il nostro consiglio e aiuto e nel quale abiteranno tutte le dame nobili e le donne degne di lodi. Così, mia cara, a te, tra le donne, è affidato il compito di costruire la città delle dame. Che cos'è questa città? È appunto il tentativo di costruire una metaforica città fortificata fatta dalle storie delle grandi donne di tutti i tempi, donne esemplari realmente esistite o donne dei miti classici rivisitati, di sante, di profetesse, abitata da tutte le dame onorate che lo vorranno. Una città fatta di esempi che sono le pietre angolari su cui costruire mura e torri. Di donne che sono torri svettanti, della concretezza del contributo e dei risultati che in tutta la storia le donne hanno ottenuto per le scienze, le discipline, le arti, la politica. E sono le tre dame, cioè la ragione, la rettitudine e la giustizia, a suggerire a Christine tutte queste storie. Ragione, rettitudine e giustizia esigono che le donne trovino lo spazio che spetta loro. Per pagine e pagine, rispondendo a delle precise domande di Christine, le tre dame spiegano anche i motivi per cui gli uomini si sono così applicati nello sparlare delle donne, citando Aristotele, Cecco d'Ascoli, Ovidio, Jean de Main e tanti altri autori caduti loro, per motivi vari, nella rete dell'ignoranza. È quell'ignoranza che va combattuta. E di ogni finto ostacolo che gli uomini trovano per impedire alle donne di fare questo o quello, bisognerà mostrare con le storie del libro il contrario. Se qualcuno, per esempio, vuole sostenere che le donne non sono abbastanza intelligenti per imparare il diritto, dice Dama Ragione, la storia dimostra il contrario. Molte donne sono state grandi filosofe e hanno dominato scienze ben più complesse di quanto non siano le leggi scritte. Qui Christine ricorda certamente gli uomini approssimativi e prepotenti che ha dovuto affrontare nei 15 anni di problemi legali. E a quelli che dicono che per natura non sono dotate di senso della politica e del potere, aggiunge, darò tantissimi esempi di molte grandi donne del passato. E te ne ricorderò anche qualcuna del tuo tempo, che sono rimaste vedove e hanno saputo amministrare tutti i loro interessi dopo la morte dei loro mariti. Magnifica dimostrazione che una donna intelligente riesce a fare tutto. Qui l'accenno alle vicende biografiche è esplicito e in un'altra opera Christine afferma che i mariti dovrebbero, da vivi, spiegare tutti i loro affari alle mogli, che sono persone sagge e capaci e che potrebbero trovarsi in condizione di dover fare da sole. E che dire poi del fatto che molte famiglie rinunciano a fare studiare le bambine con la scusa che non sono adeguate o che non sarebbe utile in nessun modo la loro istruzione, come forse aveva pensato anche la madre di Christine. Se le bambine venissero mandate a scuola, dice una delle dame, imparerebbero le scienze e tutte le loro sottigliezze come i bambini, anzi meglio, perché hanno un'intelligenza più viva quando è consentito loro di applicarla. Insomma, tolti i dubbi a Christine, ancora condizionata dall'egemonia maschilista, si può costruire la città delle donne, con decine e decine di esempi e di protagoniste femminili. Le prime a essere menzionate sono la favolosa imperatrice Nicaula e la regina Fredegonda di Francia. Sembra quasi trattarsi di una favola o di una serie di favole, ma è molto di più. La Città delle Dame è un'opera dall'immenso valore politico in un senso ampio, perché delinea il progetto fortissimo di creare uno spazio nuovo di comprensione della comunità e della storia. Si sospende per un attimo la realtà, fatta di prevaricazione, prepotenza, ma anche di ignoranza, di pigrizia mentale, per scandagliare una verità più limpida e più profonda, quella della presenza femminile, che esige spazio, che opera anche quando la si nega, che vuole il riconoscimento di un ruolo diversificato ma paritario. Io ti annuncio come una vera sibilla che questa città che fonderai con il nostro aiuto non sarà mai distrutta, né decadrà, ma rimarrà prospera per sempre, malgrado tutti i suoi invidiosi nemici. Per quanto potrà essere assalita da più parti, non sarà mai conquistata né vinta. È questa la promessa che fa la ragione a Christine. Ed è questa la profezia di Christine per le generazioni successive che l'hanno riscoperta. Oltre che per la propria, perché il libro ebbe successo. E io spero tanto che presto la profezia di Christine possa compiersi. Lo spero per la mia bambina. E spero che noi uomini, noi maschi, riusciremo un giorno a liberarci dei nostri stessi condizionamenti. In ogni caso è questo il destino che Christine, la bambina felice, che leggeva libri con il suo papà, cioè che veniva rispettata per la sua vivacità e intelligenza proprie, è questo il destino che quella bambina e poi ragazzina si è voluta costruire, diventando uomo, come quel sogno stupefacente, cioè conquistandosi parità e diventando capitana della propria nave, per ridiventare donna. Quella donna che studiava, scriveva di politica, consigliava i potenti, creava relazioni e difendeva intellettualmente le donne. Quella ragazzina è diventata una scrittrice, forse la prima vera scrittrice europea. E forse non è un caso che l'ultima sua opera, scritta in versi parecchi anni dopo e dopo un silenzio di una decina d'anni, quando ormai Christine era avanti con l'età, quell'opera si occupi di tutti questi temi insieme, per un'ultima volta, la politica, la nobiltà, le donne, il coraggio, e parli di una ragazzina che stava facendo proprio in quei mesi, da donna, cose da uomini. Giovanna d'Arco. Perché la realtà non è solo quella che si tocca, anzi, quasi mai la vera realtà è quella che si tocca, perché non c'è nulla di più concreto di quello che si immagina, di quello che si riesce a pensare, di ciò che si teme o si desidera. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Questo è il nostro bestiario politico su storielibere.fm. Bestiario politico è ora anche un libro edito da HarperCollins, che riprende i racconti del nostro podcast. Perché con Storie Libere e HarperCollins si legge e si ascolta.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio Simone Lanza per Jack Legg.